Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 206 del Pointer Podcast che registriamo in realtà a distanza di pochissimi giorni dalla puntata 205, ma come oggi non c'è Eugenio ma Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca, come stai?
Io bene, Eugenio un po' meno perché ci ha abbandonato in questa serata di registrazione a causa di febbre, quindi oggi ci siamo noi due. E ti chiedo subito una cosa perché avevo preparato una sorpresa che ho fatto soltanto a Eugenio sabato quando abbiamo registrato. Okay. Quindi tu immagino non abbia ascoltato la puntata del Pointer Podcast, l'ultima,
no,
la puntata 105. Allora, guarda, ora non facciamo la stessa teatrina dell'altra volta perché non ho voglia di farlo di nuovo e soprattutto non voglio riparlarne perché ne abbiamo già parlato, però okay. Guarda Telegram.
Guardo Telegram. Ok, foto. Ma cosa stai dicendo?
Sì.
Ma cosa stai dicendo? No, vabbè. Io sono rimasto sconvolto. Devo ascoltare poi la reazione di Eugenio.
No, Eugenio non ha visto questa. Eugenio è stata un pochino più sottile la cosa. A parte non ho potuto vedere la faccia perché c'aveva poco internet, cioè c'aveva poca connessione e quindi avevamo disattivato le webcam, però la cosa che ho fatto con lui, dato che lui c'ha lo stesso, stiamo parlando dello schermo, se non avete ascoltato la puntata precedente stiamo parlando dello schermo che ho preso da qualche giorno, e con lui è stata un pochino più sottile la cosa perché ho condiviso lo schermo su StreamYard e lui, avendo lo schermo, ha capito che era subito, cioè ha capito quasi subito che praticamente vedeva questa barra orizzontale lunghissima e non capiva di qua. Gli faccio, ma guarda il formato. Ah, ok, allora ho capito.
No. Ma aspetta, ma è lo stesso versione di Eugenio? Sono
è la versione dell'anno successivo che, a differenza di quella di Eugenio, la cosa diciamo più grande che è diversa è il fatto che questo è OLED, quello di Gianni no.
Ok, ok. E ti faccio subito una domanda.
Differenza. Credo.
Chiaramente non ti chiedo che lì ci vedo anche il disegno di un rene al posto del...
Ma costa meno di dell'Apple 50. Display, quello lì... non l'XDR, vabbè, quello sì, chiaramente costa meno, ma anche dello studio display. Lo studio display era quello che avevo inizialmente pensato di prendere, che però era sui 1600, credo. Però era di nuovo uno schermo da 27 pollici, quindi vabbè, non mi ripeto perché l'ho fatto già la volta scorsa i ragionamenti. Quindi poi dopo, se vuoi, alla fine della puntata te li ripeto, però non annoiamo gli ascoltatori di nuovo. Fatta questa rivelazione che mi sono tenuto per quasi due settimane non ve l'avevo detto perché volevo dirvelo in puntata, e fatta questa rivelazione
due settimane, Luca,
è arrivato il 9 maggio, sì è arrivato il 9 maggio. Vabbè, volevo, okay, non vabbè. Abbiamo registrato, quindi non avevo potuto, ho detto a Eugenio sabato e tu non c'eri, quindi fatta questa rivelazione, prima di iniziare diciamo la puntata vera e propria, vi ricordiamo due cose. La prima è che il modo più facile per supportare il Pointer Podcast è del tutto gratuito e consiste nel lasciarci una recensione su Apple Podcast. Se lo fate scrivendo proprio effettivamente una recensione, vi ringraziamo in puntata. L'altra cosa non è che ci supporta veramente, ma ci fa molto piacere, unirvi al nostro gruppo Telegram, alla nostra community Telegram, che è la Pointer Chat. Ci sono state delle discussioni molto tecniche, siamo andati molto sul tecnico qualche giorno fa con Yuna, parlando un po' di Quantum. Ho visto una discussione che mi è piaciuta molto, anche se appunto non ho capito molto di quello di cui si stava parlando. Ma lei farà un talk a PyCon e credo poi anche alla DFS Pisa, quindi ci sarà modo magari di vederla dal vivo e di vedere un po' quello che ha fatto, che era un po' credo quello che poi di cui ha parlato un po' anche nel gruppo in questi giorni.
Sì, intanto per dare un pochino di spazio anche a Yuna, in qualche modo ha fatto un articolo su Medium riguardo alla generazione di cose col Quantum. Non voglio spoilerare troppo, comunque magari vi lasciamo il link nella descrizione della puntata, fateci un salto.
Sì. E poi se siete a Pisa alla Defest o al PyCon a Firenze, c'è anche lei un talk, e quindi magari se sei interessato all'argomento può essere interessante seguirlo. Detto questo, abbiamo una serie di argomentini piccolini oggi, e vediamo un po' se riusciamo poi a fare comunque una puntata corposa o se avremo il problema di avere una puntata un po' corta, ma non credo. Per iniziare vi lascio un link nella nota della puntata di una feature di un browser che abbiamo consigliato un po' di tempo fa. Mi ricordo era una puntata in cui Alessandro e Eugenio erano da soli e avevano parlato di questo browser che si chiama Arc, un browser che all'epoca era soltanto su Mac, non so se poi le cose sono cambiate nel frattempo. La cosa che mi ha colpito è che praticamente ho trovato questo post su Reddit in cui adesso lo pronuncio sicuramente male, ma Ilya Sutskever, che lavorava ad OpenAI fino a qualche giorno fa, credo che sia stato lui proprio da essersi licenziato, ha fatto una lista di 30 risorse che vanno da corsi, paper, articoli scritti online, che coprono, lui dice, il 90% di quello che oggi serve per lavorare nel mondo dell'AI, dei large language model. Ora, prima vi parlo un attimo di quello che volevo parlare, poi facciamo un ragionamento magari su questi 30 argomenti. Quello di cui volevo parlare era che lui praticamente per condividere questi 30 link non ha fatto una lista o non ha scritto, non so, un blog post o ha condiviso una pagina Notion, le cose che mi verrebbero in mente a me. Ha preso il browser Arc, ha praticamente messo un po' di tab dentro, credo una tab più grande, diciamo, una macro tab, e quello che ha fatto è condividere questa tab, questa finestra, diciamo, del browser. Infatti, aprendo questo link, praticamente voi vedete questa lista di tab, diciamo, di file, di link, che è stata condivisa, il link, diciamo, è stato proprio generato attraverso questo browser. Non conoscevo questa funzionalità di Arc, l'ho trovata carina. Leggendo un po' i commenti, poi, diciamo che mi trovo abbastanza d'accordo con alcuni commenti che dicono sì, ok, è vero, questi magari possono essere anche i 30 articoli o comunque le 30 risorse più interessanti per lavorare oggi nel mondo dell'AI, ma per capirli effettivamente ti ci vogliono anni di lavoro, cioè non è che se tu oggi ti metti lì e te ne leggi uno al giorno per 30 giorni, il giorno dopo riesci magari effettivamente ad essere produttivo o a capire davvero tutto. Perché per capire ciascuno di questi articoli ci sono tantissimi altri argomenti che probabilmente devi almeno un minimo conoscere. Quindi probabilmente non puoi prendere uno degli articoli, per esempio, che cita, che è quello che introdusse i Transformer. Magari non puoi prendere quello, leggere quell'articolo e pensare di capirlo senza aver mai fatto prima un corso di machine learning, per esempio. Quindi diciamo che non è una cosa del tipo da 0 a 100 in 30 articoli, ma è sai già abbastanza, leggi di questi 30 articoli e forse riesci a coprire un po' tutto quello che magari... 30 articoli poi in realtà non sono soltanto articoli, appunto, perché ci stanno anche dei libri, anche argomenti che sembrano poco... In alcuni casi ci sono degli articoli che sembrano un po' poco correlati, non so. Ce n'era uno, magari qui mi sai forse dare tu un giudizio, anche se lo ritrovo, e se non ricordo male parlava tipo di quantum chemistry, ora adesso okay. se te lo ritrovo te lo dico, no, neural quantum chemistry, eccolo qua, che non so appunto cosa c'entri bene con questi argomenti che erano più lato LLM forse, comunque okay. Molti degli articoli sono relativi al mondo NLP, perché parlano di LSTM, parlano di Recurrent Neural Network, poi di Transformer, qualcosa sui Large Language Model, e poi nel mezzo c'era questo Neural Quantum Chemistry. Magari all'interno di questo articolo ci potrebbe essere qualcosa che è stato usato da, non lo so, da OpenAI per un'applicazione completamente diversa rispetto magari a quella che era stata pensata, quindi io ho pensato questo, però appunto non avendolo letto non so bene qual è quello che hanno, insomma, proposto. E niente, era giusto Era giusto soltanto per introdurre un po' l'argomento, per parlare di nuovo di Ark, che per la cronaca non ho ancora provato, però mi era piaciuta questa feature, quindi ne volevo parlare.
Sì, anch'io, allora, diciamo, apro la parentesi su Ark, da quando si era parlato con Eugenio qualche puntata fa, in realtà avevo incominciato a utilizzarlo, però poi mi sono fermato, non so perché, credo che l'abitudine abbia vinto e quindi sono tornato nuovamente sul mio Firefox, però tutte le volte mi riprometto di passarci. Credo che una cosa che mi blocca siano, diciamo, il mio tallone da killer, come qualcuno direbbe, ovvero le
Le password.
password, che ormai ce le ho memorizzate tutte su Firefox, aiuta molto, che probabilmente non è nemmeno un good behavior questo, va bene, però sì, that's it. A un certo punto prometto di fare le cose a modino. Tra l'altro mi accodo a questa cosa, fra virgolette. Hai parlato di 0 a 30 articoli per cui puoi incominciare a capire o comunque da cui di riferimento del machine learning. Mi è venuto in mente che ho visto l'altro giorno un post di Luca Palmieri su LinkedIn che diceva che ha fatto un sito di esercizi per Rust da 0 a 100 e niente, mi sembrava carino perché l'abbiamo avuto intervista al podcast qualche tempo fa e dato che ultimamente non sono ancora riuscito a approcciare Rust, però mi piacerebbe, non lo so, ve lo metto anche questo nelle note della puntata, che magari qualcuno è interessato a approcciarsi a Rust.
Sì, lo mettiamo assolutamente nella della puntata. Tra l'altro ne avevamo parlato anche nella Pointer Chat qualche giorno fa, l'avevo citato e lui si era stupito del fatto che nei commenti su Hacker News. Ecco perché, praticamente avevo scritto diciamo, la repo con il corso da zero a, cioè, di 100 esercizi di Rust è stata menzionata su Hacker News e lui si era appunto un po' stupito dicendo: ah, mi stupisco che nessuno mi insulti nei commenti. Non lo so, vedo sempre dei commenti un po' controversi su Hacker News, nel senso che ci sono alcune persone che lo usano un po' per informarsi o comunque per leggere quello che dicono le persone, ci sono altri che invece pensano che sia il male assoluto perché nei commenti spesso vedo gente che discute in maniera un po' animata, diciamo, quindi forse per quello magari. Non lo so. Ci volevi però. Abbiamo lasciato. Allora, ci devi far capire un attimo qual è la cosa che stai amando di più dell'Apple Watch.
Allora, giusto. Allora, nella scaletta ho scritto una cosa generica con best feature dell'Apple Watch e non è riduttivo dire che la luce, la torcia sull'Apple Watch è una funzionalità estremamente interessante ed è
Ah,
super comoda.
è vero, concordo,
Vero?
concordo.
Ok, pensavo di dire una cosa fuori dal
No,
mondo,
no, no,
invece.
la uso
Però poi è
anch'io.
adattiva, quindi
Stiamo
parla,
parlando di
parla.
quando lo schermo diventa bianco.
Sì, esatto, giusto.
Ok, no,
E poi c'ha
giusto
tipo
per
anche diversi
essere.
colori. Sì.
Non
E perché poi
so, io ho
inizio, ma
sempre
tutte
usato.
le
Aspetta, lo provo. C'ha altri colori?
volte.
Ah, sì, è vero,
Sì.
è vero.
E la prima volta che l'ho usato, faceva una luce molto fioca. Ho detto, ma questa chiaramente non ci faccio niente come
Ma si
torcia. Poi l'ho provato ad
adatta.
attivare. Esatto, quindi cioè, fa un sacco di luce, è super comodo per evitare di accendere le luci quando ci sono altre persone in casa la sera.
Sì.
Quindi.
Ogni tanto mi capita di usarlo, non troppo spesso, però ogni tanto mi capita e devo dire che funziona. Non l'avrei mai detto. No, guarda, mai stupito perché in realtà ero sicuro che avresti parlato della
Del
funzionalità
walkie-talkie.
walkie-talkie e invece mai stupito con questa funzione della torcia. Ma visto che parliamo di schermi che si illuminano, volevo parlare un attimo di una cosa di un cellulare Android con cui ho avuto a che fare, che però in realtà non è questo consiglio, tra virgolette, non è soltanto per questo specifico cellulare che per la cronaca era un Oppo, ma a quanto pare poi ho cercato in rete, in realtà è un problema un po' di tanto problema o feature, chiamiamolo un po' così. Di tanti dispositivi Android, credo dipenda proprio da Android e non dal marchio in sé. Praticamente quello che succedeva era che questo telefono Android veniva messo in carica la sera e iniziava ad attivarsi uno screensaver senza un motivo apparente, nel senso che non era mai stato attivato manualmente o volontariamente. Quindi quello che succedeva è che praticamente magari la notte ti svegliava questa luce accecante da faro che proveniva dal cellulare, e quindi dovevi girare il cellulare per evitare di avere sto faro nella stanza. E siccome dico, ma è possibile che faccia così, ho cercato un po' in rete e ho visto che c'erano altre persone che dicevano la stessa cosa, e molti di queste persone dicevano la stessa cosa, ma non erano poi riusciti effettivamente a risolvere il problema, nel senso che in molti dicevano, ah, vai qui, fai questo, fai quest'altro, io andavo, non funzionava assolutamente nulla, non c'erano proprio le voci, screensaver, salva schede, ma non c'era assolutamente nulla nelle impostazioni. Finché alla fine mi sono imbattuto in un post sul forum di XDA, credo, se non ricordo male, e lì c'è stato un commento in fondo, che diceva, no, se non lo trovate nelle impostazioni, c'è da scaricare un'app apposita che si chiama Activity Launcher, e lì dentro ci sono delle impostazioni aggiuntive. E praticamente ho scaricato questa Activity Launcher, ho cercato screensaver all'interno di quest'app, e a quel punto è comparsa che effettivamente su questo telefono era attivato da solo uno screensaver. Questo screensaver era una specie d'arcobaleno che copriva tutto lo schermo, e però di notte appunto faceva luce. Le alternative, ce n'erano anche altri due alternativi, uno era semplicemente un orologio che magari funziona sui schermi OLED, su quelli non OLED un po' meno forse, immagino, l'altro non me lo ricordo, però alla fine da lì siamo riusciti a disabilitare lo screensaver su Android, una cosa un pochino forse complicata. Soprattutto perché, diciamo, l'utente medio rimane con questo problema, perché la prima cosa che ti viene a pensare è, ok, nelle impostazioni ci sarà display, screensaver, qualcosa del genere. Non c'era assolutamente nulla. E vedevo gente sul forum di XDA che non sapeva cosa fare. E io penso, ora, io Android non l'ho mai avuto, no? Ok? Però XDA mi ha sempre dato l'idea che fosse un posto frequentato da persone che coi telefoni ci smettavano abbastanza. Era il posto delle ROM negli anni passati, no? Dove venivano pubblicate le ROM. Ora, che tutte queste persone ci avessero difficoltà a disattivare uno screensaver mi sembrava piuttosto strano. Ecco, quindi non so, forse Android qui ha sbagliato un po' qualcosina.
È stato un grande scherzone, probabilmente.
Sì, probabilmente sì. Qualche settimana fa ricordo una puntata in cui avevamo un po' lasciato gli ascoltatori un po' in sospeso con un argomento, nel senso che avevamo trattato un po' la possibilità che alcuni produttori come Apple o anche Google andassero a integrare meglio delle LLM all'interno dei propri sistemi operativi. Abbiamo visto qualcosa la scorsa settimana al Google I.O., ne abbiamo anche parlato in puntata con Eugenio, tra l'altro. Abbiamo un po' parlato sempre con Eugenio anche di OpenAI, che potrebbe avere una partnership con Apple per portare degli LLM in locale sugli iPhone, e in quella puntata però avevamo anche nominato in maniera proprio un po' così, tanto per anche l'argomento sul Digital Twin, e io avevo detto Alessandro, sì, parliamone poi, perché appunto può essere interessante, non abbiamo mai parlato, discutiamone un po'. Quindi oggi è la puntata in cui finalmente ne parleremo, quindi ti lascio un po' la parola per introdurre un po' l'idea che avevi tu di questo di questa feature, di quello che vorresti avere tu, insomma, come Digital Twin sullo smartphone.
Sì, allora, diciamo, questa è un po' una filosofeggiata, magari anche le persone che si vogliono accodare possono poi raggiungersi sulla pointer chat per parlare insieme. E mi ricordo che questa cosa emerse anche nella puntata con Fabrizio Silvestri, dove stavamo parlando della necessità in un futuro di avere degli LM locali, quindi diciamo che non fossero, diciamo, non fossero come quello di OpenAI, come ChatGPT, ma una roba che è locale alla tua macchina. E questa cosa, secondo me, si va a declinare. Si potrebbe andare a declinare sul lungo periodo di avere questi LLM locali che però in qualche modo poi diventano dei digital twin, ovvero di noi stessi, ok? Quindi sono diciamo, delle componenti, ok, sono degli LLM che di fatto hanno imparato un comportamento, il comportamento della persona che utilizza quel dispositivo per agevolarli le sue le funzionalità, una sorta di assistente evoluto. Digital Twin forse è semplicemente un po' una cosa più figa per diciamo definire il fatto che quella cosa digitale ti diciamo ti simula in qualche modo, simula i tuoi interessi e quindi sa che decisioni prendere in base a quello che normalmente fai. Il ragionamento qui partiva un pochino più sul discorso che una cosa che manca infatti a GPT o modelli di questo tipo è che loro ad oggi non hanno la possibilità di entrare dentro il sistema operativo. Credo che ci siano stati qualche tipo di servizio che permette di... c'era qualcosa che potevi metterlo nella bash per navigare nel computer, che ti imparava, credo, dove avevi i file, cose di questo tipo, non mi ricordo bene, forse ne avevamo parlato, in caso quando ritroviamo il servizio ve lo mettiamo nelle note della puntata, però comunque in generale sono tanti LLM che sono dipendenti da una specifica applicazione. Ad esempio, credo che Spark stia integrando AI, più specificamente stiamo parlando di LLM per aiutarti a scrivere le mail basandoti sul tuo tipologia di scrittura, e quello che manca in realtà è permettere a questi LLM di entrarti esattamente nel sistema operativo, perché quando tu, immagino, avrai un LLM che ha accesso in qualche modo al tuo sistema operativo, assumendo tutti i problemi di privacy e sicurezza che ci possono nascere dietro, dai la possibilità con l'LM di, diciamo, imparare te, cioè incominciare a imparare a allernare l'utilizzatore a 360 gradi. Quindi nel momento in cui io magari scrivo una mail su Spark, magari il tono di voce me lo può utilizzare anche per fare altri tipi di attività e cose di questo tipo. Quello che poi, quando parlavamo un po' con Luca nei giorni scorsi, era che soprattutto nei device come sono i smartphone, ad esempio, una delle funzionalità che più beneficerebbe dell'utilizzo di LLM sono tutti gli assistenti vocali. No, lì probabilmente vedresti un impatto importante, dove hai oggi sul mercato una Siri che purtroppo, diciamo, non è che traballa un po'. Dall'altra hai, sì, un Google Assistant che funziona un po' meglio, però gli manca ormai, dato che siamo abituati a quel livello di ChatGPT, da averci anche loro che riescono a fare dei task così complessi come ChatGPT stessa. Quindi quello che ci stavamo aspettando è che magari nel futuro potrà nascere un servizio, magari in Apple, che magari chiamano Siri Plus o cose di questo tipo, per cui ti permettono di andare a utilizzare un LLM come Siri, come se fosse che utilizza un modello di LLM. E questa roba, insomma, sarebbe poi interessante vedere come si declina infatti sul cosa può imparare. Sarà tra l'altro super interessante, credo, anche il modello di business che implementeranno lato azienda, in questo caso parliamo di Apple perché abbiamo fissato questa, ma si applica a tante altre, di come potranno incominciare a guadagnare da questo servizio. Fai una subscription, te la dai gratuitamente per un mese, poi cominci a sapere che non ce la fai a farne di meno e inizi a pagare. Insomma, era un po' di questi ragionamenti. Tu Lu, riguardo a questo diciamo argomento degli LM in dispositivi specifici che quindi hanno una sorta di controllo su tutto il sistema operativo, cosa ne pensi? Credi che prenderanno campo oppure...
Allora, secondo me allora, è una risposta un po' banale, nel senso che dipende da che casi d'uso verranno pensati, no? Perché metterli semplicemente perché ora c'è l'hype dell'AI e devi vendere il telefono che ha l'LLM dentro, semplicemente perché appunto devi fare il telefono AI, non ha molto senso. Venderli perché magari hai trovato un caso d'uso che può migliorare la vita di milioni di persone che usano quel telefono o semplificare tante tanti task che magari le persone svolgono ogni giorno, è un qualcosa che magari c'ha più senso. Io non ho ben approfondito questo discorso, che cioè non so a che punto siamo dal punto di vista di far girare degli LLM su dispositivi così piccoli o tra virgolette comunque meno potenti rispetto a tante altre macchine su cui magari c'hai una GPU potente. Immagino che ci stiamo avvicinando alla possibilità di avere qualcosa che giri in locale, magari non potente, non in grado di rispondere a essere troppo potente come è un GPT-4o. La cosa che volevo aggiungere, a questo discorso di digital twin, ora se dico di nuovo interrompimi per favore, e la cosa che volevo aggiungere a questo discorso del digital twin è una cosa a cui sto pensando da qualche giorno. Se ci state ascoltando e volete farci una startup, poi mi fornite il prodotto gratuitamente a vita, stiamo pari. E in realtà è una cosa che si lega, non so se è considerabile davvero un digital twin, ma si lega un po' a un discorso che sto molto da lontano cercando di capire, che è quello degli AI agent, degli agenti basati su LLM che possono comunicare tra loro. A tal proposito ho trovato qualche giorno fa una repo di un progetto di Microsoft che si chiama, non lo troverò mai, nel frattempo lo cerco, comunque questo è praticamente un framework che vi permette in maniera facile, almeno da quello che dicono, Autogen, di creare questi agenti che comunicano tra loro. C'è proprio anche il paper che hanno presentato qualche giorno fa a iClear, si chiama Autogen Enabling Next Gen LLM Application via Multi-Agent Conversation. Magari mettiamo anche il link. Non l'ho provato, non ho ancora approfondito assolutamente niente di tutto ciò, però tornando al discorso dell'idea di startup, o comunque l'idea di una cosa che mi piacerebbe avere, e molto spesso forse se usate molto il calendario, vi trovate che magari dovete fissare dei meeting, che avete dei meeting ricorrenti, che avete magari necessità di fissare dei meeting in cui partecipano tante persone, e ci sono persone che stanno lì e compilano questi doodle infiniti in cui cerchi di organizzarti e poi non riuscirai mai perché magari, cioè, non riesci, non è così semplice, perché poi alla fine ognuno ha i suoi impegni. La cosa che pensavo era che magari sarebbe carino, non so se già esiste una cosa del genere e non so se è possibile farlo con gli strumenti di adesso, ma una cosa carina sarebbe appunto avere un agente che in qualche modo, o un digital twin, chiamalo come preferisci, che in qualche modo fa le tue veci nel momento in cui devi organizzare qualcosa, o comunque in cui devi mettere qualcosa in calendario, nel senso che sarebbe carino, e forse questo in realtà già c'è, che ti organizzi la settimana magari basandosi su quello che tu hai fatto la settimana precedente, o comunque quello che fai solitamente. Se sa che tu il giovedì pomeriggio dalle 6 alle 7 vai sempre in palestra, ok, è segnato lì, e fai in modo che magari il giovedì, non lo so, ti segnala che magari la sera prima forse è meglio se vai a letto prima, perché il pomeriggio poi vai in palestra, un esempio stupido. E quindi che ti organizza un po' il calendario in base a quello che devi fare. Che ne so, c'hai un meeting alle 8 di mattina? Ti dice, ok, ti dà consigli che ce n'hai bisogno. Forse no, perché comunque magari siamo adulti e capiamo che non è il caso di andare a dormire alle 5 se c'hai il meeting alle 8, però magari ti segnala quello, oppure vede che devi andare in palestra alle 2 e magari in qualche modo ti dà dei consigli su cosa fare prima di andare in palestra, cosa mangiare, pure lì. Ti fidi. Ti dà consigli. E poi, appunto, riguardo alla cosa dei doodle, la cosa carina è che se magari c'hai questo servizio che ti dice pure devi organizzare un meeting con Alessandro e Eugenio, Non ci mettiamo io, Alessandro e Jenny a compilare il Doodle, ma semplicemente questi tre digital twin, comunque questi tre agenti che rappresentano me, Alessandro e Eugenio, senza che il mio agente, diciamo, dica a Alessandro cosa faccio io dalle 2 alle 5 il giovedì, o senza che lui mi dica cosa fa Alessandro dalle 3 alle 8 il sabato, dicono: ok, quali sono i momenti in cui potresti incontrarti? Allora, tutti e tre avete uno slot libero il martedì dalle 2 alle 3. Quindi questi sono gli slot disponibili per tutti e tre. Sceglietene uno che vada bene. Però a quel punto tutti sanno già cosa è disponibile per tutti,
sì.
E magari mi mandi, cioè nel senso, diciamo, la mia pagina in cui vedo quali sono gli slot già disponibili, e tra questi magari esprimo una preferenza. Se Alessandro nel frattempo cambia idea e fissa un meeting in uno slot in cui che prima era libero, a quel punto magari automaticamente mi viene fuori: no, Alessandro non è più disponibile, quindi spostatelo in questo orario in cui siete comunque tutti disponibili. E magari senza che tu interagisci ti dice: te lo confermo? Sì. Punto. E in quel a quel momento tutti e tre se lo trovano in calendario e sanno che a quel momento dovranno fare quel meeting.
Sì.
Cioè, questa la vedo come una possibile applicazione di questi agenti che appunto in qualche modo comunicano per massimizzare, diciamo, un obiettivo comune, che è quello di trovare uno slot disponibile o di organizzare al meglio la giornata.
Certo, e tutte queste cose interessanti, perché secondo me ha fatto un esempio molto azzeccato rispetto al digital twin, no? Perché la componente dell'impegno in qualche modo del meeting è anche rispetto alle attività esterne che fai. Quindi banalmente, se sai attraverso, non lo so, il tuo cellulare o l'Apple Watch che quel giorno fai tipicamente attività fisica, allora automaticamente, anche se non l'hai messa nel calendario, ma c'hai questi dati per cui sai come ti comporti, di base, diciamo, puoi inferire, diciamo, quali sono i tuoi orari preferiti. E tra l'altro in questo caso qui, quello che mi viene a mente è che, diciamo, per assurdo è invertito il concetto di calendario, no? Perché non vai più a segnare quando c'è un impegno, ma iniziare a segnare quando sei libero, in modo tale che tutti gli altri slot diventano sostanzialmente allocabili dal tuo agente, e tu quello che fai è semplicemente accettare, diciamo, la proposta fatta dalla coordinazione di più agenti. Quindi
sì molto
bella.
Diciamo che se lo faccio io e lancio la mia startup, magari non viene chissà quanto utilizzato, però se prendi Google, che c'ha Google Calendar, e Google Calendar ti integra una cosa del genere, magari prende più piede. Se all'interno di Android ci metti questa possibilità, magari c'ha un senso, magari c'hai un vero e proprio use case di avere un LLM in locale, o comunque di avere dei modelli che sono in grado di prendere il tuo calendario, capire cosa fai di solito. E chiaramente lì, a quel punto, secondo me diventa cruciale che tutto giri in locale, in modo tale che prima di tutto sia più veloce, perché non devi interagire con dei server esterni, magari potrebbe anche funzionare in condizioni in cui non c'è internet, ma soprattutto non tutti magari vogliono condividere le loro informazioni su cosa fanno con una... Ok, in realtà lo stai già facendo, perché comunque Google lo sa già, però diciamo che magari non vuoi condividerlo ancora di più. E quindi appunto... rimane più il locale, ecco.
Sì. Effettivamente è molto complessa come cosa, perché dovresti avere Google potrebbe metterlo come feature, no? Diciamo experimental, tu l'attivi e vedi un po' cosa succede, e magari provi con un gruppetto di persone che magari ti frequenti molto, a vedere che cosa ti fa, perché magari all'inizio non ti fidi. Però è super interessante questa cosa. E guarda, lancio subito, poi non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, però...
No, era giusto questa idea qua, era un'idea che ci avevo avuto appunto qualche giorno fa, ma non... giusto così. Era giusto per parlarne, visto che ci hai parlato di argomenti che in qualche modo mi ricordavano un po' questa tematica.
Guarda, mi riallaccio in un altro modo, con questo, con la frase che ha, o meglio, Altman, ok, CEO di OpenAI, ha scommesso che nel breve periodo ci sarà una startup che riuscirà a diventare unicorno, quindi con una valutazione di più di 1 miliardo di dollari, fatta da una sola persona. E questa, diciamo, beh, magari poteva essere questa, Luca, la startup.
Ormai l'ho regalato l'idea ai follower del Pointer Podcast.
Esatto. E ci potete fare una donazione, dove ce la possono fare nel caso, per ricordare, per su Open Collective, su queste cose. E quindi questa, diciamo, relativamente ritornando un po' alla one man unicorn di cui parlava un po' Altman, è che nel futuro si aspetta che riuscirà soltanto una persona a tirare fuori una startup che diventa anche unicorno, che, se ci pensate, è una cosa assurda, però è anche un modo per dire indirettamente, nemmeno anche troppo in realtà, di quanto le AI abbia potenzialmente il futuro andare a risolvere tanti di quei task per cui non ti serviranno tante persone intorno che ti sviluppano cose, o meglio, qui il chiaramente lui l'ha lanciata molto alta, continuando un po' a leggere anche nell'articolo, quello che uno dice è: sì, è vero, magari ci potranno essere questo tipologie di startup in un futuro, quando avrai un LLM o qualsiasi cosa che ti permette di tirare su servizi con un sacco di vita, però è anche vero che la cosa sarà semplicemente declinata in un modo diverso, ovvero magari dove non avrai dipendenti, la startup, ma avrai sostanzialmente, diciamo, aperte delle consulenze con qualcuno. Quindi il trick qui è semplicemente dire che non ci sono più dipendenti e c'è soltanto una persona, ma questa persona si appoggia a consulenti per sviluppare cose un pochino più tecniche, o comunque fare una revisione di codice o cose fatte da un LLM. Non lo so, è una riflessione secondo me interessante, e tra l'altro vi lasciamo anche il link all'articolo fatto da Fortune nelle note della puntata. E peccato che magari poteva essere la startup di Luca questa.
Chissà che non lo sia davvero.
Domattina.
Magari non fatta da me, ma potrebbe comunque essere. Non sarebbe, appunto, possiamo scambiare un abbonamento a vita, o non so, delle quote se preferite. Ma contendo anche di
Come
poco, se tanto
direbbe,
diventa un unicorno, va bene anche 0, insomma.
giusto, e come direbbe qualcuno, se no vi posso lasciare il mio IBAN.
Esatto,
Questo è
esatto.
soltanto per
Per poche persone che hanno studiato con noi, penso.
Esatto.
E detto questo, vediamo un po'. Ah, abbiamo in scaletta un articolo con cui penso forse. No, anzi, no, voglio fare anche due pointer picks veloci, ma prima chiudo, non so se poi tu c'hai qualcos'altro, ma chiudo, diciamo, la parte più tecnologica, tra virgolette, commentando un attimo un articolo che ho letto qualche giorno fa. È un articolo, secondo me, carino perché racconta di una persona che ha trovato su eBay in vendita un badge di Apple, un badge di un impiegato Apple che fin qui dice, vabbè, nulla di che, insomma, no? Nulla di strano. Però era praticamente il badge del decimo impiegato di Apple di sempre. E che la cosa ha iniziato un pochino a far venire qualche dubbio a questa persona che poi ha scritto l'articolo. Quindi l'articolo inizia dicendo appunto, questo post sembrava fatto proprio in maniera, questo annuncio, insomma, sembrava fatto in maniera perfetta. C'era questa fotografia di questo badge sopra a una piantina del primo ufficio di Apple in cui c'era tutta la disposizione dei vari uffici, dove era la parte produttiva, dove era la parte dove si faceva il software. C'erano qua, cioè, sul lato c'era l'ufficio cosiddetto Jobs, c'erano gli uffici delle varie persone, E c'era sopra questo badge di tale Sherry Livingston, impiegato numero 10 di Apple, tutto così. La persona che ha scritto l'articolo si è un po' insospettita, l'asta era arrivata a $950 più $55 di spedizione, giusto per la cronaca, si è un po' insospettita, ha iniziato a farsi delle domande, a fare anche delle domande ad altre persone e è riuscita ad arrivare a parlare tramite Mastodon con Chris Espinosa, che per chi non lo sapesse era l'impiegato numero 8 invece che il numero 10, e praticamente ha confermato questo impiegato che questo badge era in realtà completamente finto, tutto fatto appunto dalla persona che stava cercando di rubare dei soldi in pratica. E tra l'altro, di questo Chris Espinosa c'è, tra parentesi, che questo Chris Espinosa è entrato in Apple quando aveva 14 anni e sta ancora lavorando lì. Quindi, giusto per la... Era carina questa cosa che aveva messo appunto nel post. E questo Chris Espinosa però appunto diceva che questo badge aveva alcune problematiche. Primo, ha detto, non è Sherry Livingston, quindi già lì. Poi la foto non è stata scattata con una Polaroid, con un flash, che evidentemente veniva usata all'epoca. La dimensione è sbagliata, questo è un computer font, non un font di BM Selectric or Other Typeful, vabbè, quello che sia. E poi questo disegno della mappa dell'ufficio di Apple, lui dice proprio, non è il mio original sketch, quindi era tutto chiaramente finto. La persona che ha scritto l'articolo ha comunque scritto a chi aveva messo in vendita il badge dicendo, ho delle domande, mi hanno detto che questo badge è fake, dove l'hai preso, dammi qualche indicazione in più. E lui ha risposto dando altre informazioni, nel senso che ha detto, io questo badge l'ho comprato dalla Croce Rossa tedesca e ha mandato la prova d'acquisto di questo badge dalla Croce Rossa tedesca. E solo che poi successivamente, ok, l'asta poi è finita, lui aveva continuato a scrivergli e era uscito fuori che questa persona aveva scritto, io sto cercando di vendere questo badge perché sono in difficoltà economica, e si è tradito perché a un certo punto ha detto tipo questo è stato il mio primo acquisto su eBay, quindi si era tradito rispetto alla cosa che aveva detto in precedenza della Croce Rossa. Quindi lì lui ha capito che effettivamente si era tradito, però in realtà alla fine il badge è stato venduto su eBay a $946 e quindi niente, la cosa è finita così. La morale anche nell'articolo era, in realtà controllate sempre che effettivamente quello che comprate sia non sia fake.
Controllate il font.
Su questo forse ci si poteva cadere abbastanza, per quanto fosse comunque strano, però a me avrebbe tratto in inganno non tanto le foto, ma il fatto che era arrivata a un prezzo così alto e che c'erano state svariate offerte, perché il fatto che ci fossero delle offerte e che comunque qualcosa veniva venduto a questo prezzo mi avrebbe fatto pensare, vabbè, se c'è gente che sta provando ad acquistarlo, evidentemente è un qualcosa di reale, non è stato stampato, insomma, da chi lo sta vendendo. E quindi questo probabilmente mi avrebbe portato a farmi fregare. Non avrei probabilmente mai speso quasi $1,000 per un badge, ma magari per un qualcos'altro poteva essere una fregatura in ogni caso, e appunto magari saresti stato portato a crederci perché altri a loro volta avevano creduto nella truffa.
Sì, mi domando se è possibile in generale creare tanti account finti in cui rilanci.
Probabilmente sì. Quindi quello, diciamo, che ti porta poi a crederci forse di più. Perché magari se vedi... Cioè, è un po' una cosa inconscia, nel senso che tu vedi che ci stanno altre persone che provano a accaparrarsi questo oggetto e pensi, sì, però dai, se ci stanno provando, evidentemente è vero. E invece magari è la stessa persona che fa l'asta.
Certo.
E niente,
Molto interessante.
questo era l'ultima cosa più tecnica. Non so se c'hai qualche altro commento, se c'hai qualcos'altra cosa di cui
No,
discutere.
sono a posto.
Allora, tornano i pointer pics per chiudere questa puntata, giusto un paio di minuti finali. Non so se tu c'hai qualcosa da segnalare da questo punto di vista.
Di Pointer Pix?
Sì.
È riniziato My Hero Academia, se qualcuno degli ascoltatori del Pointer Podcast lo guarda.
No, io
Già
non ho
la settima
mai.
stagione.
È
Un anime fantastico.
un anime,
L'anime,
ok.
no.
Beh, no, ammetto la mia ignoranza in materia, quindi non ne so nulla. Ma ho visto due serie ultimamente. Molto. Allora, una molto bella. Devo dire che è proprio storia un po' lenta, ma costumi spettacolari. Storia in realtà lenta, ma molto bella. E è Shogun. Su Disney Plus, ambientata nel Giappone feudale, con una persona che arriva, anzi, un gruppo di persone che arrivano dall'Europa in Giappone, e è la storia di questo Anjin, questo diciamo che viene chiamato diciamo, il barbaro, che arriva appunto in Giappone e in qualche modo riesce a scalare un po' nella società giapponese, a scalare un po' i vari ruoli nella società giapponese. È una serie che ha soltanto una stagione. Da quello che ho capito, non ce ne saranno altre, perché appunto i registi volevano raccontare la storia così com'era, senza poi esagerare. E mi piace questo approccio, perché appunto eviti di allungare la storia e rovinarla. E devo dire che comunque, ok, sì, la lentezza della storia è evidente. Ma è veramente fatta bene, è veramente fatta bene, e diciamo si scopre un po' una storia diversa dal solito, e anche una cultura diversa dal solito. La cosa che non pensavo è che praticamente moltissimi dei dialoghi in realtà sono in giapponese e sono sottotitolati, indipendentemente dalla lingua in cui guardate la serie. Nel senso che quello che è stato doppiato sono stati soltanto i dialoghi che originariamente sono in inglese, tra questo persona inglese e i giapponesi, e una persona che faceva da interprete. E mentre invece tutte le altre conversazioni sono in giapponese, e quindi poi ci sono i sottotitoli. Quello che pensavo che all'inizio mi avrebbe dato un po' fastidio, poi in realtà, appunto, leggendo un po' i sottotitoli, comunque riesci a capire tutta la storia, non è per niente un problema. E consigliata, questa qua, Shogun su Disney Plus. L'altra è una serie invece un po' diversa, perché è The Gentleman su Netflix. E qui parla di un duca, cioè di una persona che, morto il padre, diventa duca e si trova ad avere un gruppo criminale che praticamente aveva creato una piantagione di marijuana sotto la sua proprietà. In pratica, il padre era d'accordo con loro da tempo, e questo duca diventa in qualche modo complice di queste persone. A mano che la serie va avanti, diventa sempre più complice. Non spoilerò poi come finisce il tutto. Di questa immagine ci sarà una seconda stagione, molto poco, tra virgolette, veritiera, nel senso che è chiaramente una serie molto, diciamo, poco realistica. Possiamo dire così, ma molto divertente. È una di quelle serie che la inizi e davvero quando finisce un episodio non vedi l'ora che cominci il successivo. Il primo c'ha un finale, la prima puntata c'ha un finale davvero divertente, quindi se lo vedete poi potrete confermare che spero che vi diverta. Questo anche consigliato. Per ora gli unici due pointer picks che volevo segnalarvi, e poi magari appunto di solito Eugenio è quello che c'ha forse più che ci dà più ispirazione. Me ne aveva segnalate altre. Ho iniziato a
Incredibile.
vedere un'altra serie che mi ha segnalato Eugenio, in realtà si chiama Replay su Netflix, anche quella. Ho visto solo la prima puntata, quindi per ora non do giudizi di nessun tipo. Comunque vediamo in futuro se quando ci sarà anche di nuovo Eugenio, magari rincariamo un po' la dose con i pointer picks.
Io credo che a breve inizierò Shogun.
Sì, no, no, dovrebbe essere Shogun, credo.
Shogun,
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 credo.
Shogun.
Che poi era il ruolo, diciamo, che a cui ambivano queste persone, questi giapponesi, cioè quelli che combattevano, diciamo, quelli che volevano il
Sì.
potere, il simbolo del potere, in qualche modo. Va bene, direi che anche questa puntata, la puntata di questa settimana, è giunta alla conclusione.
Ce la siamo portata a casa.
L'abbiamo portata a casa anche questa. Ora stiamo, piccolo spoiler, stiamo lavorando ad alcune interviste. Serve sempre un po' di tempo per prepararlo, quindi è un po' rilento, ma prima o poi arriveranno. Forse non questa settimana, sicuramente non ci sarà, cioè questa settimana, cioè questa puntata. La prossima, idem, probabilmente ci sarà una nostra. Magari in quella successiva ancora riusciamo a portare qualcosa con un ospite, vediamo un po' se riusciamo. E cercheremo appunto magari di alternare un po'. Detto questo, vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione di settimana o un buon weekend a seconda di quando pubblicheremo la puntata e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!